Und ich glaube,
e io credo, prima di pregare, vogliamo leggere questo invito, l'abbiamo udito. Venite alla sorgente, venite, bevete, così dice il Signore, e ci dà forza. Io credo che già oggi abbiamo ricevuto e parlato di questa potenza e anche letto che sappiamo che uno è in grado di dare questa forza. E abbiamo udito che gli uomini di Dio tramite questa potenza potevano vincere ogni cosa e potevano stare avanti. E in questa potenza che il Dio vivente ha dato per grazia, il profeta Isaia ha detto, e qui è Dio che parla tramite il profeta e ci fa dire, o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Forse rimaniamo qua un momento. Qui c'è l'invito dell'Iddio vivente al suo popolo e stasera a noi tutti che Isaia 55, l'ho detto, scusate sorella, che è bene che tu mi ricordi questo. Isaia 55. E qui vediamo questo invito glorioso dall'Iddio vivente. In quei giorni, ma io penso, quando Dio parla, allora è stato parlato per sempre ed è anche per noi. E possiamo venire e non dobbiamo vergognarci e possiamo venire a Lui e possiamo ricevere ciò che Egli ci dà per grazia. O voi comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Io vi chiedo, voi cari, dove c'è qualcosa di simile? Questa offerta una volta è stata data. Dove possiamo comprare senza denaro? Dove possiamo comprare senza denaro? Dobbiamo sempre pagare. Tutto deve essere pagato. Ma Dio parla al suo popolo che deve venire. Comprate senza denaro, senza pagare. Cosa sta scritto qui? Vino e latte. Oh, cari, è un'offerta che nessuno può dare. Dio solo ha dato questa offerta. E vediamo questa offerta. Ma qui possiamo averlo senza pagare. Gli uomini possono avere qualcosa senza pagare e noi accettiamo questa offerta. Forse è difficile, ma voi cari, la parola di Dio è l'offerta di Dio, è vita e spirito. Perciò siamo riconoscenti. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra godrà di cibi succulenti. È qualcosa? Soltanto dall'Iddio vivente troviamo questo. Soltanto da Lui viene questa offerta. E stasera nessuna bocca o cuore siano chiusi e che possiamo aprire e dire: Signore, sono venuto, ho fame, ho sete, vorrei avere ciò che Tu hai da darci. Non è qualcosa meraviglioso? E se il Signore ci invita così, allora noi possiamo dire: Egli ci ha dato la sua offerta e che possiamo riceverlo, perché farò un patto con voi eterno, vi largirò le grazie stabili promessa a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo dell'Eterno, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. È una parola meravigliosa. Cercate il Signore per quanto possiamo e invocate quanto è vicino e che ognuno lascia la sua via e ritornate al Signore affinché che possa e al nostro Dio, perché Egli ti benedirà ricamente. Tutto possiamo ricevere da Lui. Fratelli e sorelle, e voglio dirlo una volta, non dobbiamo chiudere i nostri cuori, non indurirli a ciò che Dio ci dà, ma dobbiamo venire e ricevere ciò che Egli ci dà e per questo dire grazie, perché Egli ci dà tutto ciò che è necessario per la vita eterna. Lode al Suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore per la tua santa parola. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci hai già benedetti riccamente oggi tramite la tua parola che abbiamo potuto udire in questo giorno e che possiamo ricevere la tua ricevere la benedizione. Ti adoriamo anche in questa sera, Signore. Lodiamo il tuo nome meraviglioso che è al di sopra di ogni nome, come i tuoi profeti. Oh, abbiamo sete, venite all'acqua. Dio fedele, tu sai perché siamo venuti. Abbiamo fame, abbiamo sete. Non dobbiamo andare altrove, veniamo a te, Signore, anche in questa ora, e sappiamo che tu ci darai, Signore, ciò che i nostri cuori hanno di necessario. Tu sei un grande Padre e tu sai ciò che noi abbiamo bisogno. Ti lodiamo e glorifichiamo il tuo nome, ti ringraziamo, sì, per il cibo e per il pane e per tutto ciò che tu puoi darci, Signore. Desideriamo aprire i nostri orecchi stasera e che possiamo udire ciò che tu hai da dirci. E Signore, tu hai qualcosa da dirci, come uno sposo parla alla sua sposa, e noi siamo la tua sposa che tu hai eletta prima della fondazione del mondo. Ti adoriamo e ti lodiamo il nome tuo meraviglioso. Ti ringraziamo. Abbiamo letto, anche riceviamo il perdono presso di te. Oggi io so che chi ha bisogno del perdono dei peccati può venire a te. Quale amore, quale grazia tu hai verso di noi in ogni giorno. Ti ringraziamo in modo particolare che questa grazia ci è stata data. Alleluia. Al tuo nome santo e meraviglioso nome di Gesù. Dio fedele, benci tutti coloro che sono venuti, benci tutti i fratelli e le sorelle che non potevano venire o che forse verranno in tutti i paesi, in tutte le nazioni, oh Dio. E prego particolarmente, benci il mio caro fratello che porterà la parola, fortificalo nello spirito, nell'anima, nel corpo. Dio fedele, ti adoriamo. E che tu lo puoi fare in modo meraviglioso e riempire la sua bocca affinché la tua parola possa venire fuori. Ti lo diamo, ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Siamo di nuovo riconoscenti al Signore che possiamo essere qui, che possiamo udire la sua parola ed essere benedetti. A tutti coloro che si sono ancora aggiunti, vogliamo dare di cuore il benvenuto e ci aspettiamo che domani sicuramente ancora alcuni verranno e che insieme riceveremo una grande e ricca misura delle benedizioni di Dio. Sapete, nel passato le benedizioni di Dio le abbiamo misurate con diverse misure e quanto guardiamo nel passato, il fratello Branham talvolta l'ha detto, uno ha edificato la sua salvezza su questo e su quello che ha vissuto, anche i quacri era il tremare, da uno era questo o quell'altro, ma noi viviamo nei giorni in cui la parola di Dio è stata indirizzata a noi, come non era mai dai giorni del Signore e dai giorni degli Apostoli, e talvolta sembra che è così dire, ma non posso pensare che Maria l'ho detto domenica a Zurigo, perché era un uomo che aveva detto questo, che Gesù era un giudeo e che noi tramite sangue giudeo siamo stati riscattati. E questa è la più grande menzogna che ci possa essere. Gesù era Dio manifestato in carne e non siamo stati riscattati col sangue giudeo o altro, ma con il sangue divino. Il sangue giudeo non avrebbe potuto redimere i giudei, ma questo uomo, che è anche un vicino qui, ma dall'altro lato vive anche a un po' di odio nel suo cuore e scrive nella lettera che qualcuno gli ha scritto, certamente durante il tempo dei nazi tu sei nato per avere questa idea verso i giudei, e sapete esattamente che in questo luogo amiamo i giudei di tutto cuore e noi benediciamo Israele senza, anche se fanno una cosa che i nostri politici non trovano bene, e quasi direi se è totalmente sbagliato, noi ci rallegriamo che l'hanno fatto, noi perdoniamo tutto, è vero o no? Se qualcuno, un altro popolo fa qualcosa, mamma mia, ma non era in ordine. E se gli israeliti fanno delle cose, l'atomo ci rallegriamo se fanno questo o quell'altro, ma quanto si tratta delle verità bibliche, allora dobbiamo lasciare parlare la parola di Dio e nessuno. E c'è un passo che ognuno lo può conoscere, e Atti 20, qui sta scritto che Dio ha dato lo Spirito di Dio per la Chiesa di Dio sopra l'Assemblea di Dio, la quale Egli ha acquistato col proprio sangue. Io vi do il passo biblico. Non è il nostro tema oggi. Noi vogliamo leggere alcuni passi, Atti capitolo 20, versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere l'assemblea di Dio. Così sta scritto nella maggior parte delle traduzioni, la quale per pascere l'assemblea di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Noi sappiamo che il Signore Gesù era Dio manifestato in carne e che il suo sangue, la sua vita, era veramente totalmente santo, e perciò anche il suo sangue poteva essere versato quale espiazione per noi, altrimenti non sarebbe stato possibile. Io volevo toccare questo pensiero che il fratello Branham ha detto, e voi lo sapete, egli era semplice, ma era veramente veracità. Maria non ha sentito nulla, era una cosa che Dio solo ha fatto, e la parola della promessa è venuta a Maria. E se io penso all'assemblea del Signore, può essere che mentre la parola della promessa viene indirizzata a noi, che non abbiamo tanti sentimenti, oggi non si tratta più di sentimenti. In tutte le donazioni ci sono stati, fino al movimento carismatico, non possiamo andare con loro, ma tutti questi sentimenti saranno ad un tratto passati. Ciò di cui abbiamo bisogno è la parola di Dio, e che possiamo dire, come Maria disse, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E così avvenne con noi, e così avverrà con lei. Oggi leggerò alcuni passi biblici, ma prima che io lo faccio, vorrei, da questa predicazione, la semenza originale, vorrei leggere alcune citazioni per darci un fondamento e per mettere in rilievo sulla parola come una volta nel nostro tempo, tramite il profeta, il ministero profetico avvenne qui, con questa fede nella parola. Non posso portare alcuna interpretazione, perché la parola dice che non si può essere interpretazione. Un'altra citazione: se qui non fosse la parola di Dio, allora noi tutti saremmo perduti. Ma se è la parola di Dio, allora è Dio, a cagione del suo onore, Dio è legato alla sua parola, Dio è la sorgente di ogni onore, Egli è l'inizio di ogni onore, Egli è l'origine di ogni onore, Egli è l'origine di ogni verità, perciò Egli deve stare dietro a ciò che Egli dice. Se non è la parola di Dio, allora chi è Dio? Dove poi Dio? C'è insomma un Dio? Noi sappiamo che c'è un Dio, alleluia, non soltanto una cosa che sta scritta. È una verità che soltanto un pazzo può negare. Qui si tratta in questo periodo che Dio è degno di ogni onore e Egli deve fare ciò che Egli ha detto. Noi quali uomini oggi diciamo una cosa con piena convinzione e domani non siamo più, non parteggiamo più perché non abbiamo una vista d'insieme e dobbiamo ritrarre ciò che abbiamo detto. Dio ha una vista d'insieme totale e Egli è obbligato verso la sua parola. Un'altra citazione: non credo che questa Bibbia soltanto si può aggiungere una parola. Chi lo fa è colpevole e sappiamo la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Come sta scritto Apocalisse 22, noi l'abbiamo messo in risalto e lo faremo ancora. Alla parola di Dio, alla testimonianza chiusa della Sacra Scrittura, non si può aggiungere qualcosa. Tutte le interpretazioni del tempo recente è una catastrofe in se stesso e il nemico ha portato una confusione, un caos e Dio e la sua parola e il messaggio e il messaggero l'ha portato. Ma che Dio sia ringraziato per la semenza che semplicemente non può accettare soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola. E questa è la dimostrazione chiara della veracità di un figlio di Dio. Chi odono i nastri vorrei fare questo che si possa capire dopo che vi ho esposto perché la parola è ciò che Dio dice nella sua parola. Io lo credo, non deve aggiungere nulla e non si deve prendere via nulla. Ora vorrei andare nella parte nascosta di questo lungo testo che io ho scelto per mostrarvi e per chiarire ciò che è accaduto. Allora potete vedere perché io credo ciò che io credo. Poi viene di nuovo una riga. Il mio tema, la parola parlata è la semenza originale. così rimane per sempre. Poi egli dice qui,
chi
prende qualcosa via da questo libro delle profezie, soltanto una parola, capite che era una parola che Eva ha avuto dubbio tramite ciò, tutta la distretta è venuta in questo mondo. Eva ha dubitato soltanto di una parola di Dio. Eppure era la verità. Questo era la venuta, la ragione per ogni malattia, per ogni morte, per ogni bambino, per ogni ospedale che viene edificato, per la morte di ogni uomo, e così via. Ancora una citazione. Perché crediamo che è la parola di Dio? Perché la parola di Dio parlata è l'originale. Tutto ciò che Dio ha creato, tutto ciò che ha chiamato all'esistenza nella sua forma originale, e ciò che ha creato non deve essere incrociato, altrimenti diventa di minor valore. E perciò Eva con la sua semenza poteva fare ciò che ha fatto, perché non era nella creazione originale. Pensate, ogni parola di Dio parlata è la semenza originale. Tramite la sua parola Dio ha chiamato e messo ogni cosa nella terra. Se voi sempre voi vi attenete alla semenza originale, si lui stesso si creerà di nuovo. Non può essere mescolato, non deve essere cambiato. Dio castigherà coloro che lo fanno. Non lo deve essere incrociato con nessun'altra cosa. La parola di Dio è per se stessa. Dio ha bisogno non del vostro Dio per i suoi. Non dobbiamo parlare le proprie parole, ma dobbiamo pronunciare la sua parola e annunciare la sua parola. La vera vita può soltanto riprodursi tramite l'originale e di nuovo venire fuori. Investigate tutto ciò quanto ascolterete i nastri. Citazione del fatto Branham riguardo a lui. Il mio compito per coloro che credo, per cui Dio mi ha chiamato, oggi devo dire delle cose personali. L'ho già annunciato, devo dirlo al mondo, è il mio compito per il mondo, così lo credo. Perché cosa è destinato? Di precedere la parola che viene, la parola che viene, la quale è Cristo. Forse ancora due o tre altre citazioni. Non lo faccio spesso, perciò abbiate pazienza con me. È una semenza. ogni parola di Dio pronunciata è una semenza, è vero. Subito dimostrerò che Gesù disse questo. Ogni parola pronunciata, parola di Dio, è una semenza. Se non qualcuno viene nato di nuovo, perché deve essere nato di nuovo? Perché è morto nella carne in cui si trova, è un incrocio. Deve essere nato di nuovo. Perché? Perché in base al peccato di Eva è nato nel peccato, nell'ingiustizia, è già nato nel mondo quale bugiardo. Fin dal principio è un bugiardo. Non importa quanto è intelligente e istruito, ciò che possa essere è un bugiardo, così dice la Bibbia. Chi riguardo parla contro questa parola è un bugiardo, deve essere nato di nuovo. Allora egli riconosce ogni parola. Vorrei dire e rimanere qui. Egli deve essere nato di nuovo. Allora egli riconosce ogni parola. Dunque, se la semenza della parola di Dio che è stata seminata in noi è la condizione per essere nati di nuovo, e poi se lo siamo, allora c'è il collegamento in noi tramite la nuova nascita, tramite la parola e lo Spirito. E ogni parola di Dio che è stata ispirata e data dallo Spirito di Dio è vero o no? E ora è il punto di cui si tratta. Questa frase è una dichiarazione potente. Egli deve nascere di nuovo, poi riconosce ogni parola. Poi non sei più tu con la tua sapienza o io con la mia sapienza, ma è Dio che dà un collegamento tramite la nuova nascita nel cuore di un uomo, tramite la parola e lo Spirito, per questa parola che è Spirito e vita. Questo passo l'ho letto più volte, e particolarmente quella in Giacomo nel capo 1 e anche in Pietro. Qui in Giacomo capitolo 1 versetto 18 sta scritto: egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Dunque, tramite la parola della verità, e la parola è la semenza, e lo Spirito porta la parola in te e produce nuova vita. Soltanto così può essere la nuova nascita. E se è accaduta così biblicamente, allora la comunione tra la nuova nascita, colui che è nato di nuovo, e con la parola di Dio, così che il fatto Branham, con può dire che poi colui che è nato di nuovo crede ogni parola di Dio e la capisce. O altro passo in secondo Pietro nel primo capitolo, devo dire che ora ho la Bibbia e mi riferisco alla Bibbia in inglese e poi dovrei cercare. Voi conoscete la Sacra Scrittura e non dobbiamo aspettare, noi vogliamo serbare questa dichiarazione, l'uomo deve nascere di nuovo, allora egli riconosce ogni parola. Io credo che tutto ciò ci ha parlato, non ogni interpretazione, ma ogni parola, precisamente nel giusto contesto. Allora vediamo come Mose e come i profeti e come gli apostoli. Allora una parola con l'altra parola e poi c'è il tutto. L'unica possibilità di essere nati di nuovo è in cui la vita di Dio possa portare fuori questa vita. Naturalmente ora possiamo leggere tanto la sua parola e la semenza, e per dimostrare questo prendiamo Luca 8 e il fratello Branham parla ancora più avanti altre citazioni. Cosa è la semenza della vita? È la parola di Dio. Perciò non potete nascere di nuovo tramite un credo e neanche tramite una denazione. Dovete ritornare alla parola, alla semenza della vita. La sua parola è la sua semenza, il suo spirito è l'acqua. E così arriviamo a Giovanni 3,14. E qui l'avete di nuovo, lo spirito è l'acqua. Gesù è la parola di Dio, è stato offerto. Il suo lato è stato aperto affinché la vita che c'era nella semenza, la vita che è lo spirito, potesse uscire. Quando lo spirito viene sopra la semenza di Dio, porta la vita della semenza, la porta fuori. E se viene qualcosa altro, allora è un'altra semenza. Potremmo leggere, ho sottolineato molte cose, ma ci vorrebbe il tempo e ora dobbiamo ritornare alla mediazione della parola. La parola di Dio è tutto in tutti. E non da paragonare con altre cose o da cambiare con altre cose, ma di accettarla come sta scritta. Quanto alla prima venuta del Signore, le persone soltanto non hanno potuto capire ciò che avvenne, perché avevano la propria opinione riguardo alla parola di Dio. Noi in questi giorni dobbiamo occuparci del ministero e di ciò che Dio ha promesso e ciò che Egli voleva fare. Ognuno di noi al 100% deve essere fondato nella parola di Dio e stare sulle promesse di Dio. Nessuno e nessuna dove poter scuoterci e portarci lontano da ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E se Pietro ha scritto, non siamo andati dietro a favole attraverso composte e vi abbiamo annunciato la venuta del nostro Signore, ma siamo stati testimoni della sua maestà. Non andiamo dietro a favole, ma noi seguiamo la parola di Dio, che tutti i veri credenti nati di nuovo e possono riceverla nel come è. Dite amen a questo, perché è così e non diversamente. E se ancora non è stato rivelato, allora vogliamo chiedere a Dio che Egli che possa operare questa nuova nascita in noi. Vogliamo leggere nel profeta Isaia prima per mostrare ciò che è il giorno del Signore, perché le promesse sono state date prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Io vi mando il profeta Elia. Prima vorrei leggere in Isaia capitolo 11 per mostrarvi come prima della prima e della seconda venuta del Signore. Ed è necessario la grazia di Dio per poter discernere ciò, ma abbiamo la promessa che Egli ci aiuterà. Isaia capitolo 11, qui leggiamo dal versetto 3, respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Allora il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il giovin leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'ossa e così via. Notiamo la prima parte dal versetto 1 e spero che l'avete fatto. Sapete che si parla del Signore, ma poi abbiamo letto che Egli colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio della sua labbra farà morire l'empio. Ciò non è per la seconda venuta del Signore, ma la terza venuta del Signore. Io spero che lo dico abbastanza lentamente affinché voi lo capite bene. In secondo Tessalonicesi, affinché avete la risposta della parola di Dio, secondo Tessalonicesi, e notate che alla seconda venuta del Signore, il nostro Redentore soltanto verrà nell'aria e non con giudizio o con i ma quando egli viene di nuovo, allora e viene quale sposo per portare a casa la sposa e insieme andiamo alla cena del nozze dell'agnello. Se è così, dite Amen. Leggete con me secondo Tessalonicesi 2, versetto 8, e poi versetto 8. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Notate, dunque, con il ritorno del Signore e con il rapimento non ha nulla a che fare. Mi dispiace che non ho con me il libro dei sette suggelli. Vi avrei mostrato che il fratello Branham dice che questo passo si adempirà soltanto dopo il rapimento della Chiesa sposa. Ma a questo riguardo possiamo ancora sempre parlarne. Per esempio, potete aprire Apocalisse 12, che c'è una lettera alle Chiese dove sta scritto che egli colpirà tutti i popoli con una verga di ferro. Chi ha già trovato il passo lo può dire. Sta scritto in una delle lettere alle Chiese, eppure in Apocalisse 12. Ora potete cercarlo, per favore. Io ho anche questo passo. Io penso nelle sette lettere alle Chiese c'è un passo in cui alla fine sta scritto che egli reggerà con una verga di ferro. Apocalisse 2, 27. Grazie, qui è così. Ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandolo a mo di vasi d'argilla. Qui abbiamo la stessa parola riguardo alla verga, al bastone, e in 2 Tessalonicesi 2:8 riguardo anche col soffio della sua bocca. Se noi andiamo al giorno del Signore, vogliamo leggere nel capitolo 13, e qui sta scritto dal versetto 3, io ho dato ordini, io ho dato ordini a quelli che mi sono consacrati, ho chiamato i miei prodi, ministri della mia ira, quelli che esultano nella mia grandezza. Sode sui monti un rumore di gente come quello di un popolo immenso, il rumore di un tumulto di regni, di nazioni riunite. L'Eterno degli eserciti passa in revista l'esercito che va a combattere. Vengono da lontano paese, dalle estremità dei cieli. L'Eterno è l'istrumento della sua ira per distruggere tutta la terra urlante, poiché il giorno dell'Eterno è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche e ogni cuore di uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'uno l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Prendete anche dal versetto che arrivano e sono come una donna che sta per partorire. Leggete anche Primo Tessalonicesi 5, versetto, e vedrete quasi le stesse parole. Qui sta scritto dal versetto 2, perché quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. La stessa cosa, ciò che il profeta Isaia ha detto in collegamento col giorno del Signore, qui Paolo l'ha detto, e affinché voi sappiate che si tratta del giorno del Signore, devo leggere nel capitolo 5, versetto 1. O quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Anche questo l'abbiamo qui in questo paragone. Leggete ancora con me dal versetto 9, Isaia 13, 9. Ecco, il giorno dell'Eterno giunge, giorno crudele di indignazioni, d'ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce. Il sole si oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Notiamo il sole, la luna e le stelle. Andiamo poi a Apocalisse nel capitolo 6. Apocalisse capitolo 6, al sesto suggello, e voi vedrete ciò che sta scritto. Poi vidi quanto ebbe aperto il sesto suggello, e si fece un grande terremoto, il sole divenne nero come un cilicio di crine, e tutta la luna diventò come sangue, le stelle del cielo cadero sulla terra come quanto un fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Andiamo a Luca 21, dal versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con grande gloria. Ora chiederete di nuovo quanto ciò avverrà? La risposta è in Matteo capitolo 25, nel capitolo 25, anche nel capitolo 24, nel capitolo 24, dal versetto 49, la descrizione come l'abbiamo letto, ma nel capitolo 25 abbiamo l'ordine di questa, di questo avvenimento. Ora, quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. Tutti i popoli poi saranno radunati davanti a lui. Notate che qui non si tratta del rapimento, ma già di nuovo la venuta del Signore dopo la cena delle nozze. Quanto avrà fatto i conti con tutti e i popoli si raduneranno e egli pronuncerà giustizia e poi inizierà il regno millenario. Leggiamo poi dal versetto 13, in Isaia 13, perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione dell'Eterno degli eserciti, precisamente nel giorno della sua ira ardente. Leggiamo ancora nel profeta Ezechiele, nel capitolo 30, dal versetto 1 e 2. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliolo di uomo, profetizza e di. Così parla il Signore l'Eterno, urlante, ai, che giorno, poiché il giorno è vicino il giorno dell'Eterno, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. Amen. Amen. Non può essere detto o scritto più chiaramente la fine per il tempo delle nazioni. Amen. Dio il Signore non si lascerà burlare. Il giorno e l'ora vengono. Pietro, nella sua prima predicazione, realmente non ha parlato di Pentecoste, ma già di questo giorno del Signore. Lo vogliamo leggere. Gli uomini di Dio erano guidati dallo Spirito di Dio e le cose li hanno dette in anticipo. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto, qui leggiamo il versetto 19 fino a 21. E io farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Sì, se ci fermiamo qui un momento, voi sapete, tutti gli altri passi dicono il grande e terribile giorno del Signore o il grande. Ma Pietro qui nel Nuovo Testamento e viveva nel Nuovo Testamento, dice il grande e glorioso giorno, cioè il giorno in cui Dio sarà glorificato nel suo popolo Israele, in cui, secondo Ezechiele 38, farà i conti con tutti i nemici e sarà innalzato in mezzo a tutti i popoli. Ogni cosa ha la sua esattezza. Noi ritorniamo al passo nel profeta Gioele a cui Pietro si riferisce. Qui in Gioele capitolo 2, forse dal versetto 1, suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul monte mio santo, tremino tutti gli abitanti del paese, poiché il Signore il giorno dell'Eterno viene, sì, egli è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi, di fitta nebbia, come l'alba si spande sui monti. Viene un popolo numeroso e potente, quale non si vede mai prima, né mai più si vedrà poi negli anni dell'età più remoto. Se noi vogliamo parlare di questa parola, dobbiamo allora andare in Apocalisse 20, dove dopo il regno millenario Satana sarà sciolto e egli sedurrà tutte le nazioni. E per noi si tratta qui del giorno del Signore che alla fine che sarà per tutti i popoli e per tutti quelli che sono fieri, tutti avranno là la loro fine. Il nostro Dio è un Dio buono, grande e misericordioso. E se noi abbiamo a disposizione la misericordia, ma se viene la fine del giorno della salvezza, allora l'ira di Dio si manifesterà e il giorno del Signore brucerà come e anche quelli che sono senza Dio saranno come paglia. E poi sappiamo il fuoco li prenderà. Qui in Gioele 2, del versetto 3, davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui divampa una fiamma. Prima di lui il paese sarà come un giardino di Eden e dopo di lui è un desolato deserto e nulla gli sfugge. Non è glorioso il nostro Dio, non è un Dio grande e meraviglioso. Loro fanno le loro bombe atomiche. Non c'è possibilità di sfuggire. Davanti a lui c'è il paese come un paradiso, come il giardino di Eden, e dopo di lui come un deserto. Chi ha vissuto un po' la Seconda Guerra Mondiale ha una piccola idea, solo una piccola, di ciò che poi sarà. Il nostro Dio opera fino in fondo e il mettere in ordine sarà anche fino in fondo. E se qui sta scritto, e nulla gli sfugge, allora lo possiamo credere. E il giorno del Signore sarà un giorno tremendo, una terribile resa dei conti del nostro Dio con tutti coloro che l'hanno schernito e gli hanno fatto resistenza, che non l'hanno riconosciuto quale Redentore è ciò che è per noi tutti. Sarà un giorno come prima non c'era e come non ci sarà dopo. Qui nel capitolo 3 ancora una volta viene descritto, d'un lato si parla di Pentecoste e poi avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, sì, anche sui servi e sue serve spanderò in quei giorni il mio spirito e farò dei prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E ora possiamo leggere più avanti dal versetto, vediamo, voglio leggere il versetto 15. Il sole e la luna si scurano e le stelle ritireranno il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion, farà risonare la sua voce da Gerusalemme e i cieli e la terra saranno scossi, ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figlioli di Israele. Alleluia! In mezzo a tutto il fuoco, in mezzo alla resa dei conti, quando l'ira di Dio si manifesta in mezzo a tutto, c'è un popolo che viene custodito, un popolo viene mantenuto perché Dio lo voleva così, è il consiglio del Signore. E voi sapete che in questi giorni si dice sempre aratro in falce. Ci viene detto qui che dobbiamo fare degli aratri delle spade, non delle spade. Leggete per favore versetto 10. Fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole, sono forte. Affrettatevi, venite, nazioni d'ogni intorno, e radunatevi là, o Eterno, fai scendere i tuoi prodi. E così verranno come Dio l'ha detto in anticipo. E poi quanto ci sarà questo colpo e saranno per farlo? Ecco che Dio si manifesta nell'ultimo minuto e fa per loro tutti un giorno e una fine terribile. Se io per 7 mesi dovranno seppellire i morti e per 7 anni dovranno bruciare tutte le armi. Il nostro Dio, come ho detto, è un buon Dio per tutto il tempo che c'è il tempo della grazia. Poi il trono della grazia diventa il trono del giudizio. E se qualcuno pensa che il trono della grazia è già il trono della del giudizio non conosce la parola di Dio, se l'agnello di Dio non intercederebbe per noi, allora tutti noi potremmo rimanere a casa. Non c'è neanche una unica preghiera che salirebbe al trono di Dio se il sangue della riconciliazione non fosse lì per i riconciliati, per parlare per noi. E lo posso mostrare dalla Bibbia in Apocalisse 8, sempre ancora. Le preghiere dei santi vengono raccolte e poi, quando il compimento è accaduto, poi vediamo questa dove le preghiere dei santi vengono radunate. Con, sta scritto anche nel settimo suggello. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un tiribolo d'oro, e gli furono dati molti profumi, affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e lampì del fuoco dell'altare e lo gettò sull'altare, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Insomma, non possiamo capire male tutto nell'ordine divino, come possiamo essere riconoscenti. E io sono riconoscente che abbiamo letto in questa predicazione del fratello Branham che tutti che sono nati di nuovo la capiscono in modo giusto la parola di Dio. È una cosa che non possiamo comprare con denaro, forse non lo capiamo, ma nella fede l'accettiamo. Nati tramite la parola e lo Spirito Dio, perciò lo stesso Spirito di Dio conduce tutti i nati di nuovo nella parola di Dio, e nessuna menzogna alla sua origine. Nella parola di Dio, e la parola di Dio è la verità. Ora dovremmo ancora andare al giorno del Signore e prendere altri passi biblici, ma il tempo è passato. Se Dio vuole e ci aiuta, lo faremo domani sera, e constaterete quanto meraviglioso tutto va l'uno nell'altro. L'Antico e il Nuovo Testamento, la parola dei profeti, la parola del Signore, la parola degli apostoli, tutti dalla sorgente divina, e noi, quale popolo di Dio, in questo tempo siamo destinati a udire le stesse parole di Dio, e che ti sia rivelata tramite lo Spirito Santo. Ciò che è bello, che nessuno di noi deve fare sforzi con la testa. Possiamo essere tranquilli e nel cuore tutto tramite la grazia di Dio diventa una rivelazione di Dio tramite lo Spirito. Quanti si sforzano di ordinare queste cose e più lo vogliono ordinare, loro si allontanano dall'ordine e vedrete che con il mistero del fratello Branham tutto è stato restaurato nell'ordine divino. Egli ha portato il messaggio. Ora possiamo contare che le cose verranno che sono scritte nella parola di Dio. Potete credere questo con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra. Ogni parola di Dio potete leggere in ogni pagina, è una semenza, ogni parola di Dio che una volta è stata pronunciata, Dio mai più può riprenderla, è una parola eterna e Egli veglia sulla sua parola per adempierla. Alleluia, lodato sia il nome del Signore, il nostro Dio, che conduce il suo popolo in modo meraviglioso e non farà sì che andiamo di traverso, ma noi possiamo edificare su questa parola di Dio, che tutti ciò che Dio, che il fratello Branham ha detto, che possiamo ordinare ogni cosa. Non avremo due cose, ma una sola. E ora abbiamo una sola. E non lo dico così, ma lo dico perché ho pensato, io lo dico con dolore, chi il messaggio di Dio per questo tempo lo prende fuori dalla Bibbia e fa un'altra cosa, non ha né l'uno né l'altro. È vero o no? Ogni predicazione che il fratello Branham ha tenuta prima da questa parola di Dio ha letto, non c'è nessuna predicazione che ha tenuta dove non ha preso la parola di Dio come base. E così ogni predicazione tramite lo Spirito è venuta dalla parola e ogni predicazione ci viene rivelata e ci conduce di nuovo nella parola originale e siamo partecipi di ciò che Dio ha promesso per questo tempo. A Lui sia l'onore e la lode. Dio ha fatto grandi cose e Egli farà ancora delle cose più grandi e più gloriose. Egli condurrà con grande potenza la sua opera sulla terra, perché così Egli l'ha promesso e così sarà. A Lui vogliamo ringraziarlo di cuore. Amen. Vogliamo alzarci. Fratello Rus, vuoi venire e pregare con noi? Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo dei nostri cuori per il tuo amore, per la tua grazia, per ciò che tu dai al tuo popolo. A chi tu apri gli occhi, allora sono aperti. A chi tu apri la tua parola è aperta. Ma se tu la chiudi, rimane chiusa. A te l'onore, la lode, e riceve l'adorazione e il ringraziamento per queste parole. Di poter vedere, oh adorazione al tuo nome glorioso, Signore, non l'abbiamo meritato, ma non guardiamo a noi, ma guardiamo a te, Signore, colui che inizia e porta a compimento la fede. Lode al tuo nome, adorazione sia a te, ora e per tutta l'eternità. Amen. Amen. Alléluia. 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 Oh Dio, alléluia, alléluia, Dio fedele, dopo che abbiamo udito la tua parola e che ci è stato detto che tutti coloro che sono nati di nuovo credono ogni parola di Dio e la capiscono, così ti chiediamo, Dio fedele, tramite la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, Signore, che in ognuno singolamente che qualcosa che possa venire da Dio tramite la tua parola e tramite il tuo spirito, Signore, che siamo redenti, lo crediamo, che il nostro peccato è stato perdonato tramite il sangue dell'agnello. Salvatore, lo crediamo noi tutti che siamo qui in questo luogo. Ma Dio fedele, con ciò è stato fatto i conti col passato. Ora che tu possa fare vita nuova tramite la tua parola e tramite il tuo spirito. Signore, dacci a noi tutti un pieno affermazione alla tua parola e che sia la semenza di Dio in noi e che possa portare vita nuova, fai ogni cosa nuova e che secondo la scrittura possiamo nascere di nuovo tramite la parola e lo spirito di Dio. Alleluia. Signore, dallo a me e dallo a noi tutti. Per grazia, Dio fedele, tu parli con noi riguardo alle cose che tu desideri darci, che tu vuoi operare in noi. Così lo crediamo, Signore, che oggi e stasera tu ci dai la chiarezza che non è le nostre opere o il nostro essere migliore che possiamo operare in noi, ma che sia veramente una azione divina. Accettiamo la tua parola e il tuo spirito rende testimonianza e siamo nati di nuovo tramite la parola e lo spirito di Dio. Signore, siamo qui, dallo a noi tutti e ciò per grazia. Dio fedele, insieme ti chiediamo, oh Dio mio, Signore, non vorrei soltanto aver parlato ai miei fratelli e sorelle, vorrei ritrovarli di nuovo davanti al tuo trono della grazia. Dallo a me e dallo a noi tutti. Quale frutto della proclamazione che è secondo la scrittura che possiamo nascere di nuovo tramite la parola e lo spirito di Dio nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, affinché tu possa rivelarti e che possiamo capire ogni parola rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia. Io credo che tu l'hai già fatto e che sarà rivelato, manifestato tramite la tua grazia. A te l'onore e la gloria per tutto ciò che hai fatto. E come il mio caro fratello voglio ringraziarti, Dio fedele, per tutti i profeti, per tutti gli uomini di Dio, per la Sacra Scrittura. Alleluia. Oh, per questa parola preziosa, è questa parola valida che non può essere cambiata. Sii ringraziato per questo. Sii ringraziato che tu hai agito secondo la tua parola. Tu hai mandato il tuo profeta e servitore prima del grande e terribile giorno del Signore. Signore, in questi giorni sarà anche l'ultimo in mezzo a noi, con la certezza di fede sarà affinché non andiamo dietro a favole, ma che tu hai adempiuto la tua parola e che tu continuerai ad adempierla. Ti ringraziamo che in questo tempo possiamo vivere. Benedici i miei cari fratelli e sorelle, benedici noi tutti dalla ricchezza della tua grazia, nel nome santo di Gesù. Amen. Ogni cosa nuova, ogni cosa nuova, il sangue dell'agnello mi purifica e opera ogni nuova, ogni cosa nuova, ogni cosa nuova, il sangue mi purifica e fa ogni cosa nuova.